Volevo chiederti una domanda da parte di Daniela, posso?
Daniele, sì, puoi.
Daniela chiede, se uno che muore ed è salvato va direttamente con Gesù, chi sono i morti che resuscitano poco prima del rapimento? Quelli che sono morti prima di Cristo, cioè quelli nel Vecchio Testamento? E dove si trovano adesso? Non si possono trovare nell'Hades, quindi si trovano nel posto denominato seno di Abramo? Scusate la domanda, forse un po' stupida, a presto Daniela. Quindi una buona domanda, perché abbiamo studiato nel passato che quando un cristiano muore va direttamente con Gesù, non va in un altro posto dove aspetta, dove dorme o altre cose, ma va con Gesù. E le chiede, ma se noi cristiani andiamo direttamente da Gesù, perché dice nella Bibbia che prima del rapimento ci saranno i morti che resuscitano in 1 Tessalonicesi 4? Chi sono quelli?
Beh, guarda, grazie Daniele, Dio ti benedica, una domanda molto profonda questa qui, questa
sì.
Sorella ci fa. Allora, e cominciamo con 2 Corinzi 5 e 8, che questa è una domanda abbastanza complessa.
2 Corinzi 5 e 8. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore nel suo regno celeste.
Allora, innanzitutto, punto primo, andiamo per gradi, no?
Sì.
E allora, e quando moriamo, va bene, qui Paolo dice che quando partiamo del corpo, che si muore, andiamo ad abitare col Signore. Quindi non è come dico il testimone di Geova che vai a dormire al cimitero finché viene il millennio e poi tutto a fare picnic sotto gli alberi. Non è così la storia. No, i cari amici del Testimone di Geova devono sapere che quando dipartono dal corpo, buone notizie, andiamo con Gesù, non andiamo al cimitero.
Sì.
Dio non è il Dio dei cimiteri, è il Dio della vita, gli spiriti vanno da Lui. Allora, però che succede? Prestare attenzione, ok? Quando lo spirito esce dal corpo e va da Dio, a differenza di Eliseo che vide Elia, un'eccezione, va bene? Non si vede mai lo spirito che esce, perché il nostro corpo spirituale lo riceviamo dentro di noi, siamo due corpi, uno carnale e uno spirituale. Spirituale con le mani, con i piedi, con la testa, gli occhi, le orecchie. Un corpo spirituale dentro la carne, va bene?
Cioè uno spirito?
Un corpo spirituale.
Uno spirito che ha una forma?
Che è come noi.
Ok.
È come Adamo ed Eva, come noi. È come Gesù, insomma, ecco.
Sì, uno spirito che ha un corpo però senza carne, ossa, sangue,
spirito
è una
che,
forma spirituale.
Sì, è tangibile, si può toccare in cielo, però qui sulla terra non si vede quando muore che lo spirito esce,
sì,
d'accordo?
Sì, sì.
Vabbè. E allora, questo corpo spirituale lo riceviamo quando nasciamo di nuovo, non è visibile all'occhio umano, non è percettibile ai nostri sensi materiali, va bene? Come quando uno dice, quale è posseduto da un diavolo? È uno spirito demoniaco, una persona demone che vive in lui, uno spirito, va bene?
Mm-hmm.
Allora, invece noi abbiamo lo spirito di Cristo e siamo posseduti dallo Spirito Santo.
Cioè, quando siamo nati di nuovo riceviamo lo spirito di Dio dentro di noi, che vive dentro di noi.
Sì, e quindi nasciamo di nuovo.
Sì.
Va bene?
Sì, sì, sì.
Allora, cosa succede? Alcuni di noi, oltre a vivere nella Nuova Gerusalemme, anche alcuni di noi, non tutti, alcuni di noi, oltre a vivere nella Nuova Gerusalemme, dovranno anche regnare qui sulla terra. Infatti, Apocalisse 5, 9 e 10 dice, ci hai fatto re e sacerdoti e regneremo sulla terra. Queste sono scritture, d'accordo? Quando è una mia opinione ve lo dico, questo è dogmatico, queste sono scritture, quindi vi do le scritture così mettete la fede lì e non su di me. Allora, alcuni di quelli della Nuova Gerusalemme, quanti? Io non lo so, chi? Non lo so, no, va bene, però alcuni regneranno sulla terra. Allora, attenzione a questo importante, per poter regnare sulla terra, va bene? Questi del Nuovo Gerusalemme saranno come angeli, no? Saranno come Gesù. E dove sono adesso gli angeli, Gesù, Mosè, Elia, Abramo? Dove sono? Anche se arrivano, non li vediamo.
No.
Va bene? Giusto? Però questi re, regine, principi, quello che è, che vivranno a Nuovo Gerusalemme, Apocalisse 21 e 22, per regnare sulla terra avranno bisogno di cosa?
Di un corpo fisico?
Di un corpo fisico come l'abbiamo noi.
Ah.
Cioè, per essere precisi, va bene? E quando Dio ci ha creato, quando Dio ci ha creati, non ci ha creati solo per vivere nel suo regno in paradiso, ma ci ha creato anche per poter operare su questa terra nello stesso modo che Gesù operava su questa terra dopo la resurrezione. Quindi Gesù, quando il suo spirito è uscito sulla croce, che va bene, era spirito, non è che ha visto Gesù uscire dalla croce, dal corpo morto, no, non ha visto niente. Va bene, però che è successo? Legge, andiamo a Giovanni 20 e Luca 24, guarda. Giovanni 20, 19, tu c'è, ti ho dato le scritture, dovresti averle.
Sì, Giovanni 20.
Chi ce l'ha?
Sì, ce l'ho io. Giovanni 20, 19. La sera di quel stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli.
A porte chiuse? Che è successo?
Per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi.
Ehi, non è che ha bussato, knock knock. Chi è? Vai a vedere. E chi era? Era Gesù. No, non è così la storia. Gesù arriva a porte chiuse. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che aveva uno spirito celeste, uno spirito del cielo, vuol dire che non era più sottomesso alla legge della natura.
Uno spirito o un corpo?
Cosa ho detto?
Spirito.
Vabbè, uno spirito, un corpo. Aveva un corpo, aveva uno spirito celeste che poteva attraversare i muri, però uno spirito che... vai a Luca 24:39, lo leggiamo direttamente nella Bibbia.
Luca 24:39, guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che ho io.
Non ha detto carne, ossa e sangue, perché la Bibbia dice che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio.
Ah.
Quindi Gesù, quando è risorto, non aveva, dice, aveva carne, aveva ossa, però non aveva sangue. Cosa scorreva nelle sue vene? Lo Spirito Santo.
Bello,
bellissimo.
Va bene, bellissimo. Quindi,
allora,
dimmi.
Quando Gesù è uscito dalla tomba, quando ha risuscitato, non aveva carne e ossa. Quando Maria Maddalena lo ha incontrato, le ha detto: non toccarmi, era solo uno spirito?
Quando Gesù
ha incontrato la Maria Maddalena
è risorto. No, no, lì così era fisico.
Era fisico.
Sì, però non era il corpo celestiale.
Ah, ok.
Ora Gesù aveva il potere di apparire. Ora questo qui sono dettagli.
Però non era il suo corpo finale di risurrezione.
No, perché non è ancora andato dal Padre, era conciato male.
Okay.
Era uno straccio. Era il Gesù crocifisso. Non era ancora il Gesù glorificato, quello che vediamo Apocalisse capitolo 4 e 5. Apocalisse 5, Gesù si presenta davanti al Padre e riceve il rotolo, il libro del futuro, tutte le rivelazioni, che è l'Apocalisse e tutto il resto. E lì è il corpo glorificato al massimo, che poi si presenta in Matteo capitolo 28 e Apocalisse capitolo 1, capelli bianchi come la lana, capito? I piedi come il fuoco, gli occhi due diamanti, cioè Maria Maddalena pensava che era giardiniere, non è, quindi sono corpi diversi.
E allora, riguardo a noi, quando un cristiano muore, un cristiano nato di nuovo, muore adesso, il corpo rimane nel cimitero, però lo suo spirito, il corpo spirituale, va da Gesù, abita con il Signore da subito.
Secondo Corinzi 5:8, da subito.
E poi... prima del rapimento ci sarà una risurrezione dei corpi dei stessi morti che sono già nel cielo con Gesù, però riceveranno un corpo spirituale, un corpo fisico?
Sì, un corpo di risurrezione.
Per poter anche regnare sulla terra o poter fare, non lo so, missioni sulla terra come angeli, però sarà un corpo diverso di questo che abbiamo adesso, un corpo divino, diciamo, perfetto.
Sì, quando risuscitano avranno il corpo che Gesù aveva fuori dalla tomba, che Maddalena ha visto, un corpo, non è quello glorificato ancora. Allora, però quando andranno davanti a Dio... lì riceveranno la corona oppure la perderanno, dipende se Filadelfia, Laodicea, vergini con olio e vergini senza olio. Allora quelli che ci saranno premi diversi, però parte della corona è anche un corpo, uno può avere il corpo di arcangelo, l'altro di angelo, l'altro qualcos'altro, non è che tutti i corpi sono della stessa potenza. Sicuramente si assomiglieranno a tutti gli angeli, capito? Credo che l'arcangelo Michele assomiglia un angelo agli altri angeli, però l'arcangelo Michele c'ha una potenza diversa, capisce? Quindi quando risuscitano, come la vedo io, avranno il corpo di Gesù che è risuscitato, che Maddalena ha visto. Però non è il finale, il finale è dopo che vanno dal Padre. Gli spiriti andranno in un attimo, quello che è, dal Padre, lì riceveranno la corona. Quelli che muoiono adesso non ricevono niente, di aspettare la nozze dell'agnello.
Sì.
Dopo la nozze dell'agnello sarà una cosa immediata.
E avremo anche corpi fisici, anche se saremo nel cielo.
Sì, non fisico terreno, fisico divino, paradisiaco, sì. Fisico celeste.
Come Gesù, carne e ossa, però non sangue.
Avremo, dopo che riceviamo il premio in cielo, in base a quello che sarà, allora dopo avremo il corpo come Gesù dopo la resurrezione, Gesù al massimo della sua potenza, in base ai premi che Dio nella sua saggezza, puoi leggere Dora, 2 Corinzi 5, 10, in base alla fedeltà, il corpo varia in base alla fedeltà, e sempre gambe, braccia, testa, certo. Capito? Però è come oggi, cioè tutti gli uomini sono uguali, però uno è presidente della nazione. Quell'altro, un altro può guidare un jet di linea, quell'altro non è capace a condurre una carriola. Quindi il corpo è uguale, la potenza è diversa.
Sì.
Quindi tu puoi guidare un aereo, quell'altro non può guidare la bicicletta.
Sì,
cielo sarà così, paragone.
Secondo Corinzi 5,10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Quando era nel?
Corpo.
Corpo. E qui questo mi rifaccio a quello che ho detto prima, che i premi varieranno. Capisci? Questo che molte chiese non lo capiscono molto bene. Ci sono chiese che predicano che noi andremo davanti al tribunale del trono bianco, il testimone di Geo, credono questo. Il tribunale di Cristo, Apocalisse 20, verso 11. E in cielo solo 100, e noi a Gerusalemme solo 144.000. Ma dove, caspita, lo hanno letto queste teorie? È sbagliatissimo. Va bene, andiamo qui per capire queste cose, bisogna andare di scrittura in scrittura, attraversando un guado, un fiume. Ci sono delle pietre che ti sorreggeranno per attraversare questo fiume. Va bene, il fiume della confusione. Le pietre sono le scritture della parola di Dio. Quindi andiamo, anche se capiamo poco, però andiamo di scrittura in scrittura. Innanzitutto capiremo molto di più di quelli che non capiscono questo e che ci fanno teorie. Capito? Altro, Angela?
E quelli che saranno vivi fino al rapimento, loro quando saranno rapiti riceveranno anche il corpo fisico immediatamente?
Puoi ripetere?
Quelli che rimarranno vivi fino al rapimento saranno rapiti e immediatamente ricevono anche il corpo fisico?
Questo non lo so. La mia opinione è che il corpo lo lasciano qui, non è come quei film.
Questo corpo,
questo corpo.
Però ricevono un corpo paradisiaco?
Io non credo a quelle teorie che c'è l'aereo che vola, il pilota viene rapito, l'aereo si sfracella, ma siamo impazziti. Ma no, il Signore farà in modo che non sarà. Poi nel rapimento non ci sono cristiani che piloti di aerei e piloti di taxi. Ci vuole il marchio della bestia per guidare un taxi, ci vuole il marchio della bestia per avere una macchina. Perché vuoi fare benzina, senza marchio e benzina non te la danno.
Questa è una rivelazione.
Quindi queste sciocchezze che quando hanno fatto Tim Lehigh, lasciato indietro, quei tre film che sono bellissimi, però sono dottrinalmente completamente fuori binario, capito? No, assolutamente. E secondo me moriranno, il corpo rimane qui, capito? Con la camicia, la canottiera, il gilet, la giacchetta, la cravatta. Il cadavere come tutti i cadaveri, d'accordo? E lo spirito sarà rapito. Non credo che vedremo gli spiriti rapiti. Vedremo Gesù, vedremo la tromba, vedere gli spiriti che volano su, forse sì, forse no, non lo so, ma non credo che che se ne fa del corpo, perché deve rapire il corpo che non può entrare in cielo? Cioè perché il corpo, perché uno venga rapito col corpo, bisogna che deve morire nel tragitto, e il corpo non può ereditare il regno di Dio. Quindi è logico che le farfalle che voleranno in cielo dovranno lasciare la membrana qui. E non ricevono il corpo di resurrezione mentre volano in cielo.
a quelli rapiti?
E certo, di andare prima davanti a Dio a vedere che tipo di corpo si meritano. Il corpo di arcangelo, di angelo, di lavapiatti, di lavacessi, nel turbino, raccolta immondizia una volta alla settimana. Non so se c'è questo in cielo, sono, sto dentro. Non mi scrivete per cortesia, lo so, sto facendo dei paragoni, d'accordo? Quindi per questo motivo il corpo spirituale non basta. Capito? Il corpo spirituale che avremo in cielo, visibile solo in cielo, non basta per venire sulla terra, regnare sulla terra. Ci vuole il corpo di resurrezione.
Sì.
Ci vuole un corpo materiale in grado di vivere sulla terra, come quello che Gesù aveva. Corpo che apparta la divinità di Gesù. Credo che lo stesso corpo è di Adamo ed Eva. Però avremo l'aggiunta di Gesù. Capito?
Amen.
Va bene.
Sì,
quindi
sì, sì.
Io, certo, Dio potrebbe rigenerare questo corpo in qualsiasi altro modo, ma ha scelto la resurrezione. Significa che questo è il sistema migliore. Va bene. In questo modo il diavolo viene sconfitto doppiamente. Va bene. Perché Dio, oltre a darci un corpo celeste, che è visibile solo in cielo, fa risorgere anche i nostri corpi terreni che il diavolo aveva corrotto, aveva fatto ammalare, aveva messo sotto maledizioni da Adamo ed Eva in poi. I corpi che abbiamo adesso contaminati con il suo peccato maligno, quindi ingannati, ci ha fatto ribellare contro Dio, ci ha messo così nella stessa suo livello di ribellione del diavolo, ci ha messo sul stesso livello che porta alla morte dell'inferno. Però cosa è successo? È successo che è arrivato uno che si chiamava
Gesù.
Guarda, vuoi leggere Ezechiele 37? Cioè Dio dà una visione ad Ezechiele, va bene, interessante, leggiamola che molti fratelli non la conoscono. Ezechiele 37 dall'1 al 14.
Ezechiele 37. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa, ed erano anche molto secche. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio, il Signore, a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito, e voi rivivrete.
Vediamo qui un esempio, questo è della resurrezione.
Sì.
Andiamo.
Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore.
Capisci? Qui per accorciare una lunga storia, il Signore invece di dire i corpi che sono stati bruciati, i corpi che sono marciti, i corpi che sono polverizzati, io li faccio rigenerare. No, dice, qui c'è un mucchio di scheletri, farò crescere i nervi, la pelle, eccetera. Va
wow.
Bene? Capisci?
Sì.
7.
Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento.
Crac, 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 crac. Ti immagini? Una valle piena di ossa, tutte le ossa cominciano a muoversi e c'è da... ti prende un colpo,
C'è da scappare.
Che non avvenga di notte al buio, che dice, caspita, ma sì, questi non erano scheletri.
Ai, ai, ai. Ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle. Ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse, profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito. Così parla Dio il Signore, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano.
Quindi è così che dobbiamo parlare quando siamo davanti a un ammalato, davanti a un cadavere, va bene? Io una volta ho profetizzato su una donna morta e... Non è risorta. Ma cosa vuol dire questo? Che io mi arrendo?
No, che proviamo di nuovo.
Cioè il Ministero delle Guarigioni, che ne vediamo tante, va bene, abbiamo visto più di 1000, non è il nostro ministero principale. Il nostro ministero principale è siamo messaggeri del tempo della fine. Che se il nostro ministero principale fosse la guarigione, allora qui ci sarebbe la fila. Infatti nella casa che abitavamo prima, ti ricordi quella signora che vendeva frutta al fianco, che ho pregato per lei, guarita, che gli faceva male e tutto, e guarita, e la guarigione andava su e giù. è comunque migliorata molto e non è cresciuto poi nella fede, ma è guarita però, e poi ha avuto problemi di nuovo, e cioè, vedeva questa guarigione che arrivava, e gli ho detto non lo dire a nessuno, mi raccomando, che, perché sennò qui siamo nei guai. Se abbiamo, non possiamo avere il padrone di casa da una fila di persone fuori.
Sì, era la vicina di casa, sapeva dove viviamo.
Perché non siamo andati lì come missionari, chiesa allo Spirito, siamo andati lì come normali, credenti, cristiani, ciao.
Sì, sì.
Che tante volte, come Gesù diceva, non dite a nessuno che sono il Cristo. Quindi noi evangelizziamo forte, a tutta forza, quando ci allontaniamo un po' dalla casa. Perché non vogliamo che qualche zizzania e falso profeta viene qua a suonare la campanella a scocciarci per litigare sul cancello. No, no. Basta cacciarlo via, per l'amor di Dio. Io una volta ho dovuto chiamare anche la polizia, qualcuno che ci scocciava, poi non ci ha scocciato più. Però è una scocciatura, no?
Sì, ti fa perdere tempo.
Ti fa perdere tempo. Cioè il diavolo lo sa che non la può vincere perché qui facciamo niente di male, però ti fa perdere tempo.
Sì.
Allora gli ha detto al Signore, non lo dire a nessuno per cortesia che sei guarita. Poi è una signora che ha battagliato in futuro questo braccio perché, secondo me, perché non cresceva nella parola e non si dava da fare. E come dice Gesù in Giovanni 5,14, dice non peccare più, sennò un male peggiore ti incoglierà.
Sì.
Quindi se tu, la guarigione è per fede, perché senza opere, senza essere, non devi essere super santo, no, guarisci anche se nove lebrosi che Gesù li ha rimproverati, guariti. Però se tu dopo che sei guarito non ti dai da fare, scusa Angela, faccio una parentesi,
okay.
Se dopo che sei guarito non ti dai da fare e allontanare gli spiriti del diavolo che magari ti hanno fatto ammalare, e come dice Matteo 12,43, sette spiriti peggiori ritornano e diventi peggio di prima, no? D'accordo? Allora che quando vieni guarito, che cosa devi fare? Non suonare le trombe, che gioia, sono guarito, posso tornare a fumare, posso tornare a vedere la televisione, posso continuare a fare i fatti miei e la mia vita egoista. Oh, quanto Dio mi ama! E stai attento che Gesù dice sette spiriti peggiori ritornano. Cioè non puoi incassare la guarigione da Gesù e non pagare i tuoi peccati, cioè il tuo egoismo, la tua droga, se picchi la moglie, se sei adultero, quelle virgolette, devi pagare qualcosa. Cosa paghi? Perché qui non stiamo parlando di salvezza, stiamo parlando di guarigione carnale. La tua carne deve dare qualcosa, cioè di abbandonare i peccati, almeno nel limite del possibile. Non diventerai super santo, ma almeno smetti di fumare, almeno smetti di maltrattare la moglie, smetti di picchiare i figli, smetti di ribellarti con i genitori, perché se no, Matteo 12, 43 a 45, tornano sette spiriti peggiori e diventi peggio di prima. Allora questa signora, glielo dicevo io, è dati da fare con la parola, invece lei si è ammalata di nuovo, insomma in questo caso qui mi dispiace. Quindi fratelli, ripeto di nuovo, se siete guariti non vi addormentate sugli allori. Sono guarito, che gioia, trombe, e io vado avanti a vai a evangelizzare. E se tu guarisci e non suoni le trombe, non dice a nessuno che Gesù ti ha guarito, ma la tia può tornare, perché ti vergogni. Appena sei guarito devi mandare email ai tuoi amici, a telefonare, sono guarito, Gesù mi ha guarito, gloria, così che qualcun altro influenzato può guarire anche lui.
Amen.
Allora la guarigione è sempre per grazia, per fede, senza opere, sempre, ogni volta che chiedi a Gesù di guarirti anche nella carne, è stato della croce, no? Attraverso le sue lividure siamo stati guariti 2000 anni fa.
Assolutamente sì.
Però diciamo, per mantenere la guarigione dopo, devi rimanere vicino a Gesù, così che lui ti può proteggere dai nuovi attacchi dal diavolo, con le malattie, con
logico,
qualsiasi altra freccia infuocata che vuole inviarti. Per questo che è come la salvezza, sei salvato per grazia, però dopo con le opere devi mostrare che sei salvato.
È logico.
È lo stesso anche con la guarigione.
Se dopo la salvezza non hai frutti di salvezza, la tua salvezza è la mentale.
Per questo che la guarigione è quello che...
Giacomo 2,20, dice 19,20, 21 lì, dice tu hai fede, io ho opere, dice Giacomo. Mostrami la tua fede senza opera e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Cioè la fede senza opere non salva. Se è salvato senza opere, ma la fede deve essere dimostrata con le opere che non salva, però dimostrano che era vera. Dimmi.
E la, con la guarigione lo stesso, sei sempre guarito per giusto. Fede, senza opere, perché è un'opera di Gesù, lui ti guarisce, non le tue opere. Però dopo devi rimanere nella protezione del Signore, vicino al Signore, così che con le tue opere puoi mantenere la guarigione che il Signore ti ha inviato. Però anche se cadi, la mia opinione, Giuseppe, ogni volta che viene Gesù e chiede la guarigione, lui ti guarisce di nuovo.
Sì,
solamente
io
sto parlando, da soffrire.
Sì, sì, io sto parlando dei peccati volontari, premeditati, i peccati volontari sto parlando.
Okay.
Cioè la guarigione non la perdi, perché sei un peccatore. E caro mio, nessuno, capito? Però c'è sta di fatto che la maggioranza della gente la guarigione la perde. C'è sta di fatto. Infatti Catherine Kuhlman, ho scoperto lì tempo fa, che lei è una delle più grandi guaritrici, centinaia ogni sera ne guariva, Catherine Kuhlman. E lei diceva che l'80% delle persone guarite si ammalavano di nuovo. E questo a me mi ha sempre frustrato. Infatti io più che predicare la guarigione, io predico come mantenerla. È inutile che ti guarisco poi ti ammali di nuovo. Capito? Qui dobbiamo insegnare ai fratelli come tenere, non solo conquistare la terra promessa, ma mantenerla.
Amen.
Che gloria c'è a conquistare la guarigione e poi perderla?
Hai citato Giovanni 5, dove è proprio questo,
5,
che Gesù, proprio questo che Gesù dice: non peccare più che non ti accada di peggio. E come fa uno a non peccare mai?
Alt, ti ho già risposto, peccati volontari. Cioè peccatore che scappa la parola, che questo, quell'altro, eccetera, sempre. Però attenzione, i peccati involontari, cioè uno si arrabbia. E non è che dice adesso alle 3 del mattino, alle 3 del pomeriggio, io adesso prendo appunto la sveglia così mi arrabbio.
No,
logico, no? Però se ti arrabbi, poi se è un peccato involontario, cosa fai appena puoi?
You repent.
Ti penti, chiedi scusa, allora tutto a posto, 70 volte 7 sei perdonato,
sì,
d'accordo?
Sì, sì.
Però è un peccato volontario, dice guarda io ho commesso adulterio e ho 4 cancri, d'accordo,
sì,
preghiamo,
sì.
Boom, il Signore ti guarisce,
sì.
Sono pentito, non faccio più adulterio, tutto a posto,
sì.
Dopo
sì,
dice
sì,
ma sai però con la pornografia era così, ci penso ogni tanto, ma sì ancora solo una volta, va, aspetta che solo una volta faccio un po' d'adulterio. In questo, io secondo me tu sei in rischio che la malattia ritorna.
Perché Gesù non ti può proteggere?
Perché Gesù non può proteggere, non ha potuto proteggere Adamo ed Eva, un peccato volontario premeditato. Mangiate il suo frutto che non era noce di cocco, il
sì.
frutto era diventare come Dio. E come io ti ospito a casa mia e vuoi diventare il marito di mia moglie, ma aspetta che la porta è dall'altra parte. Oh, io sono gelosissimo, guai chi la guarda. Quasi. Allora,
sì,
a posto?
Sì, grazie, più chiaro adesso.
Senti, lì ti è rimasto un altro pezzo.
Torniamo
lì.
A Ezechiele 37.
Torniamo alla valle piena di scheletri.
Sì, le ossa si sono mosse e adesso Ezechiele ha chiamato lo spirito.
Ah, è una cosa da prendere un colpo. Dico, caspita, che centinaia di migliaia di scheletri che... Questa è una parabola, è un simbolo della risurrezione, secondo me. Vai.
Verso 10. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo.
Uè, era un esercito, eh? Io sempre dico ai fratelli, ricordatevi fratelli che non siamo solo una chiesa, non siamo solo una missione, non siamo solo fratelli e sorelle. Non siamo qui solamente per essere salvati dall'incielo, siamo qui anche per essere un esercito.
Amen.
E se non siamo un esercito non possiamo vincere il diavolo e il suo esercito. Il Signore nella Bibbia viene chiamato il Signore degli
eserciti,
the Lord of Hosts. Vai.
11. Egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti.
Alt, cioè praticamente uno dice, ah, dobbiamo morire, come facciamo dove siamo morti? Sono morto, ho il cancro, ho il tumore, sto morendo, c'è un piede nella fossa, l'altro sono una buccia di banana, e proprio che sono morto, come mio nonno, bisnonno, padre, cugino, zio, morirò anch'io, non ho speranze. Dio dice, non temete, perché io sono il Dio della vita e della morte, sono il Dio di tutto. C'ho il diavolo sotto il mio piede destro e le sue maledizioni in mare sotto il piede sinistro. E voi confidare, voi guardare a me, dice il Signore.
12. Perciò profetizza e di loro. Così parla Dio il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio. E metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore.
Va bene, questa la cosa è sicura, la cosa è decretata, agli occhi di Dio è già avvenuto, la nostra resurrezione è già avvenuta davanti a colui che chiama le cose che non sono come se fossero.
Romani 4:17.
Grazie Dora, un bacio da parte di Gesù.
Primo Tessalonicesi 4:16. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo.
Ci siamo? Quindi prima resurrezione, dopo rapimento. Quindi sta gente che mi dà rapimento prima tribolazione non sa cosa sta parlando. Deve venire la resurrezione prima. La resurrezione vuoi che venga prima della tribolazione? La resurrezione vuoi che venga prima della tribolazione? E devono morire i santi nella tribolazione, cosa fa una seconda resurrezione? E no, la seconda resurrezione avviene dopo il millennio. È incredibile come il diavolo, il serpente, il rettiliano. I rettiliani, fratelli, non esistono, sono tutti alieni che sono demoni. Il rettiliano, sai cosa vuol dire? Serpente.
Demone.
E chi è il serpente? Il diavolo, il serpente del giardino. Smettete queste fandonie e secretinaggine dei rettiliani, va bene? Cioè il diavolo che mette in giro questi nomigni, i rettiliani, per nascondere che sono demoni. Avanti. Se andiamo, salta, leggiamo qualcosa, Apocalisse 20, da 4 al 6, questo penso che calza.
Apocalisse 20:4-6.
Vai.
Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano.
Allora, sai che ci sono dei giornali che parlano che in Europa vogliono ritornare alla pena di morte. E stanno pensando che la pena di morte deve essere più ghigliottina, quella francese. Poi, naturalmente, ci sono i musulmani con le scimitarre. E qui la Bibbia profetizzava che sarebbero stati decapitati. Guarda, morte per decapitazione è la morte più bella che esiste. Non senti niente, zero. Hai mai avuto un'iniezione? Quando ti fanno un'iniezione e dici ai ai?
Sì.
Io ho imparato a fare iniezioni. Qualcuno serve qualche iniezione?
No,
grazie.
Insisto.
No.
Io ho già fatto.
Non mi serve, non ho bisogno.
Ho già fatto ai fratelli.
No.
Ok, se qualcuno, qualche fratello, io sono pronto.
No, rimani con la parola, predica, insegna.
Iniezione spirituale.
No, ma le so fare, sai.
Sì, però sai meglio.
Comunque, ecco, la morte per ghigliottina è meno dolore delle iniezioni. Se questo può essere di consolazione, avanti. E piuttosto che morire crocifisso in croce come Gesù attaccato coi chiodi, grazie Signore, cosa ha fatto per me. Avanti.
Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Alleluia. Questa qua è la resurrezione. Gloria.
Gli altri morti non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione.
Hai capito cosa dice qua? La prima risurrezione è quella che precede, una, non dice le prime due o tre risurrezioni. La prima risurrezione precede quella seconda che viene alla fine del millennio. Quindi non c'è una risurrezione prima la tribolazione e un'altra dopo la tribolazione. Capito? Che senso ha avere una risurrezione prima della tribolazione, prima che... Io posso farti risorgere a te prima che muori?
No.
Dagli tempo di morire, poveraccio. Va bene? E quindi uno che muore a metà della tribolazione quando risorge, è già passata la risurrezione, ma diciamo cretinaggine. Quindi questo rapimento prima della tribolazione, ragazzi, sgridatelo come Satana in persona. Perché? Perché il diavolo vuole sorprendere una chiesa addormentata a cantare nenie sulle panche. Non vi svegliate, non vi preparate. Perché? Perché tanto Dio manderà un taxi col cappuccino a rapirci prima. Non è vero, non manda niente, viene l'anticristo. Finiamo questa scrittura e chiudiamo.
Verso 6. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni.
Ecco, ditelo al testimone di Geova che, no, che tutti quanti i cristiani saranno risorti, eccetera, e non è solo 144.000. Allora, io penso che è sufficiente, Angelo? O
sì, sì, grazie.
Sufficiente?
Sì, chiediamo a Daniela se è chiaro.
Nel nome di Gesù Cristo. Eh no, questa qui, a volte fanno domande corte, ma sono bellissime.
Sì.
E il Signore Gesù ci mostra che altri fratelli hanno bisogno, e allora è un pochettino lungo, scusate, ma io se non vado alla radice, mi piace andare alla radice, non lasciare niente, capito? Tutto in chiaro deve essere. Nel nome di Gesù Cristo andiamo avanti.
Allora andiamo a un bel canto. Più che vincitori siamo in te.
Wow, amen. Praise God.
Anche se forza più non ho, io la tua voce ascolterò. Combatterò e vincerò con te, Gesù. Tu sei risorto, mio Signor, ed il mio cuore arde per te. Più non cadrò, ma guarderò verso di te. Io nella notte canterò che Cristo regna sul suo trono. Grande tu sei, vita mi dai sempre di più. non piegherò l'anima mia, resisterò in nome tuo, il fuoco sei che mai svanirà, la tua potenza scorre in me, Gesù. Di